Buongiorno cari amici, noi oggi continuiamo la serie delle lezioni virtuali. Come ospiti ci abbiamo tanti nostri amici dalla Mosca, da altre parti, gli diamo la parola a loro e facciamo la lezione secondo le loro domande. Prego. Sì, cari amici di Chartium, noi ci troviamo in uno stato particolare. Tutti con noi sappiamo che letteralmente ieri è finito un congresso speciale. Non ci sono parole per trasmettere l'importanza di quell'attività che abbiamo fatto tutti noi insieme. Ed ecco, sul tema dell'attività che abbiamo fatto, per favore potete fare le vostre domande. E adesso chiederemo a Rav di dire qual è lo stato del congresso attuale e come mantenerci, come sostenerci in questo stato. E Rav dice: il congresso veramente è stato diventato speciale. Sostanzialmente tutti i congressi sono speciali, sono particolari, sono dei saliti sui nuovi nostri gradini spirituali. Noi gradualmente inizieremo a sentire che significa unione, connessione che viene chiesto da noi nello sviluppo nostro. Noi non solo nel mondo, ma sentiamo dappertutto in che maniera si manifesta la sua connessione integrale e la nostra non corrispondenza che si manifesta sotto forma di crisi. Ed ecco, per aiutare quelle persone che esistono dove c'è il risveglio verso lo sviluppo spirituale, cioè verso la connessione, cioè la somiglianza della natura, della scoperta della forza superiore, che noi potessimo sentire, conoscere, possedere di questo sistema che ci controlla, il mondo superiore cosiddetto. Per questo noi ci uniamo insieme e gradualmente desideriamo mettere sotto di noi questa uguaglianza, questo equilibrio con quel sistema, con l'equilibrio del sistema che ci controlla. Questo è un avvicinamento graduale, si chiama avanzamento spirituale, si chiama paragone spirituale, confronto spirituale. Gradini che sono molto pesanti, difficili, non semplici, perché bisogna superare sempre la contrapposizione del nostro egoismo. Proprio nella contrapposizione con lui noi riconosceremo questo sistema, così come qualunque altro sistema del nostro mondo che lavora composta di due forze contrapposte l'una all'altra, più e meno pressione, mancanza di pressione, cioè sempre esiste nelle due forze dove in mezzo c'è un meccanismo meccanico, termico, elettrico, elettronico e così via, e tutti sono sottoposti alle forze dello sviluppo e dell'avanzamento di questo meccanismo. Così anche nel nostro organismo esistono sempre due forze contrapposte, come regola si possono rappresentare come forza dell'assorbimento e quello del rigetto, quello dell'eliminare. Queste due forze nella natura più e meno le possiamo denominare così, più e meno. Noi essenzialmente esistiamo sotto queste due forze, più e meno, quindi a qualunque livello della natura esistono queste due forze e più o meno si equilibrano oppure si contrapposizionano l'una all'altra sotto un unico stesso oggetto, cioè l'uomo. L'uomo si trova sotto una delle forze, quella egoistica, ed ecco, questa forza egoistica controlla, domina, regna dentro di lui e fa con lui ciò che gli pare. È una forza opposta a questa forza egoistica, non ce n'è, e quindi questo per noi è un problema. Per questo noi non possiamo essere mai equilibrati, ragionevoli. Nella parola generica, nel senso generale della parola, noi non possiamo fare ciò che vorremmo fare, ma facciamo sempre ciò che ci obbliga questa forza che ci si risveglia dentro di noi, anche se è cattiva e dannosa per noi. Anche quello che sta accadendo adesso nel mondo, noi andiamo come un coniglio nella bocca del predatore e noi distruggiamo le foreste, distruggiamo l'aria della terra, trasformiamo la terra in un terreno non fertile, noi portiamo al scioglimento dei ghiacci, tutti questi problemi climatici, semplicemente facciamo la terra non fertile. Noi sostanzialmente non potremo nemmeno esistere su questa terra, su questo globo. Questa crisi sempre crescente, minacciante, che esiste, noi non possiamo fare niente. Perché fa tutto questo la natura con noi? Proprio per farci vedere in quanto noi siamo controllati soltanto da una stessa, l'unica forza, quella egoistica. Noi ci manca soltanto una contraria, perlomeno di equilibrare. Se noi fossimo semplicemente completamente opposti a questa forza egoistica, assolutamente egoistica, altrimenti altruistica, non potremmo esistere ugualmente. Deve essere una legge dell'equilibrio e dell'uguaglianza tra di loro, di una commutazione corretta. Ma c'è bisogno della seconda forza e non ce l'abbiamo. L'animato, vegetale e animale, natura, hanno queste forze. Dove la forza è contraria a quella egoistica? Per esempio, negli animaletti, dappertutto, dov'è? Dove si trova? Ma è molto semplice, è l'istinto. È l'istinto che lo obbliga a fare quelle azioni oppure quelle altre, si trattiene, si mantiene, si comporta e non spinge a delle azioni, alle azioni non ragionevoli. Per esempio, se c'è un predatore forte davanti a lui, allora scappa via, oppure c'è un superfluo, qualcosa, fa eliminazione, cioè esiste qualche cosa che è equilibrato, questo c'è un principio molto semplice degli animaleschi, un egoismo animalesco che viene mantenuto dall'istinto animalesco. Noi invece non ce l'abbiamo questo, siamo privati da questo istinto, lo dobbiamo acquisire, altrimenti noi semplicemente ci troviamo nella nostra minaccia, ci troviamo una minaccia della nostra esistenza. E per questo si rivolge la conoscenza della Kabbalah a noi, che perlomeno in qualche maniera possiamo acquisire questa seconda forza che può contrastare quella egoistica. È sostanzialmente opposta all'altruismo, d'azione, amore, non ha importanza come si chiama, ma sostanzialmente è opposta a quella egoistica. Quindi, se noi potremo rivelare, scoprire questa forza di natura, in qualche maniera assorbirla dentro di noi, iniziare ad equilibrare queste due cose reciprocamente, allora sì, veramente noi potremo dire che la nostra esistenza sarà equilibrata, confortevole, sicura, benevole. Altrimenti semplicemente il nostro continuo sviluppo sostanzialmente è catastrofico. Noi vediamo come giorno dopo giorno noi ci sperdiamo, ci stiamo sprofondando nel profondo di questo egoismo, inizia sempre di più a farci bruciare da vivo. In conclusione, non lascerà nessuna speranza per la sopravvivenza. Per questo noi facciamo questi congressi, per ottenere questa forza opposta all'egoismo, cercare di equilibrare queste due forze contrapposte e raggiungere il punto di mezzo. È il punto di mezzo dove potremmo essere liberi con la libertà di scelta, potremmo controllare con noi stessi ed avanzare avanti. Noi questo vogliamo raggiungere. Nei nostri seminari, le nostre attività, specialmente a questi congressi che abbiamo avuto, sempre ogni volta facciamo uno scatto in avanti. Facciamo sempre di più un passo in avanti verso il nuovo gradino, un gradino del conseguimento, del raggiungimento spirituale, dell'avvicinamento perlomeno con questa grande, grandiosa forza altruistica della natura, e da lì inizieremo a conseguire il nostro egoismo a sua volta, e da lì inizieremo a capire il significato di tutta la natura, perché avendo una delle forze ed iniziando a acquisire una nuova, quella altruistica, e applicandola contro quella egoistica, si penetra nel senso interiore di quella egoistica, si vede in quanto queste due forze sono grandiose e sono bellissime se vengono utilizzate in maniera corretta. Noi iniziamo con queste due forze contemporaneamente, studiandole, vedere la profondità della natura, inanimato, vegetale, animale, componenti, e iniziamo a vedere il prossimo livello della natura. Ma se noi continueremo a utilizzare queste due forze in equilibrio, allora come noi potremo più avanti ad arrivare alla crescita egoistica, altruistica, forse se cresceranno sempre di più, ma chi c'è oltre questo orizzonte, oltre il limite dell'umano? Dal livello inanimato, vegetale, animato, siamo arrivati completamente quando tutti noi controlliamo con noi stessi, tutto è ragionevole, troviamo la linea di mezzo, quando queste due forze si trovano in equilibrio, in questo livello dell'umano. Ma poi c'è una crescita? Allora potremo veramente vedere delle nuove qualità, dell'equilibrio di queste due linee. Se noi li facciamo in maniera equilibrata, allora queste due linee iniziano a condurti come le gambe, alternativamente. Una volta cresce la forza del meno, per esempio egoistica, poi la forza del più, quella altruistica, così alternativamente tu ti muovi secondo come due gambe che fai i passi, cioè la crescita è illimitata, tutto dipende da te, è soltanto da te. E quindi io sono contento che iniziamo a capire la grandezza di questa forza altruistica attraverso la connessione tra di noi, perché questo è letteralmente l'unica possibilità di condurla, di guidarla. Quando noi ci uniamo nel gruppo, iniziamo tra di noi a coltivare, a cercare in qualche maniera di ricreare questi stati di d'azione, di amore, della reciproca connessione. Quando noi ci troviamo nella garanzia reciproca, nell'unione reciproca, allora noi iniziamo gradualmente a sentire che cosa ci può dare questo tipo di unione, in quanto è inconsueta, in quanto per prima cosa sentire così, secondo la pratica, che la cosa più importante è sentire in questo qualcosa di inconsueto, non terreno, qualcosa di speciale che appare tra l'uomo, una sensazione, una tale sensazione all'interno di lui, che si inizia a formare una cosa che prima non gli era conosciuta. Lui precisamente lo sa che può essere soltanto all'interno della connessione con gli altri questa qualità, e poi gradualmente può in qualche maniera sciogliersi, perdersi nella nebbia, di spegnersi, di andarsene via, e rimane soltanto una registrazione, un'informazione registrata. Ma comunque lui avrà tendenza verso questo, lui saprà capire tutto, ricordarsi tutto, ma questo non è sufficiente, bisogna questa qualità ogni volta risvegliarla, bisogna farla crescere, allevare, come qualunque organo del corpo, qualunque qualità, proprietà. Se noi continuamente ce ne occupiamo di questa, allora inizia a crescere, inizia ripetutamente con il suo risveglio, inizia a manifestare le sue nuove qualità, connessioni, non sarà più come prima. E proprio richiamandola da dove è persa, noi la riveliamo le sue nuove aspetti, i suoi nuovi aspetti. E per questo ci sono ancora dei cammini insaputi, stati sconosciuti. In questo cammino certamente vedremo di tanto, vario tipo di salite, discese, perdite, vincite, e da tutto questo noi in conclusione, con la nostra continua capricciosità, con la nostra qualità di seminari, congressi, noi Raggiungeremo un tale stato quando questa forza che si manifesterà dentro di noi sarà talmente tanto sentita, sarà sensibile, sarà ottenuta da noi, la conosceremo talmente tanto che noi stessi potremo condurla, guidarla, controllarla e noi inizieremo così a interagire che sentiremo qua e là come in un ballo, due partner in un ballo interagiscono tra di loro, si sentono a vicenda. E così noi potremo sentire questa forza, come interagire, come fare questo agire reciproco della persona, quella di dazione e quella di ricezione, e l'uomo sta a mezzo, lui rappresenta la linea di mezzo. Questo, tutto questo è quel stato che io spero che noi insieme, tutti quanti, bisogna aspettare anche il prossimo congresso, allora lì potremo raggiungere. Ma può darsi che anche prima di questo, dipende quanto noi intensivamente potremo sviluppare dentro di noi, non ci lasciamo dimenticare di questi stati che abbiamo attraversato e continuare, e continueremo con le lezioni, i seminari. Ecco, come quello che ci sarà oggi tra 2 ore. Quindi tutto si trova davanti a noi. Che significa sviluppare questo stato, dice Artyom? Sviluppare, dice Rav, questo stato significa sviluppare questo stato significa di non aver paura che sparisca. Di non pa aver paura che sparisce. Cercare di attirarla e di respingerla, di flirtare, di giocare. Quando, per esempio, tu prendi un nuovo cibo, lo assaggi e non lo ingoi, ma vuoi sapere che cos'è questa qua? Quanto sale, peperoncino, che gusto ce ne ha, qual è la consistente che la compone di questo prodotto? Tu vuoi sentire che cos'è che ti fa ricordare la nonna, la madre che fa questi cibi, oppure qualcos'altro, oppure secondo il profumo e così via. Tu devi con questo giocare, devi richiamare dentro di te vario tipo di registrazioni informative, se qualcosa simile, se con che cosa si può contrapporre, si può paragonare, in che maniera io posso lasciare, prendere e la rilasciare. Cioè, questi tipi di stati che permettono alla persona di allargare la propria anima. Anima è un elemento che contiene queste due forze opposte, contrapposte. Quando l'uomo non consegue l'egoismo, questa non ha un'anima. Quando inizia a sviluppare la seconda, allora queste due forze formano tra di loro, queste forze contrapposte, formano un certo spazio. E controllare, dice Artyom, con questi due stati permette di percepire di più. Questi stati, dice Rav, io li controllo quando mi trovo con i miei amici. Insieme, nel cerchio sto con loro e ragiono con loro, analizzo vario tipo di stato, problema della nostra connessione tra di noi, cioè dove noi ci aiuta e dove ci distrae il nostro egoismo, come possiamo attirare anche la forza di dazione, questa di garanzia e così via. Quando io ragiono con loro questa cosa, allora involontariamente io trovo qui, mi ritrovo in vario tipo di stato. Non voglio ascoltare l'amico, io lo devo ascoltare. Lui è superiore a me, io sono inferiore a lui. E io sono superiore a lui, lui è inferiore a me. C'è dentro di me, non c'è dentro di me. E così via. Perché sono d'accordo con lui? Perché lui semplicemente mi piace e non lo vuole. Invece questo è estraneo, non lo vuole sentire, voglio che non manco parli. E così via. Cioè, esiste non soltanto nello stesso processo, ma esiste questa cosa, ma nel tema, nelle parole, nella nostra interazione, dappertutto, io a tutti i livelli io vedo questo gioco dell'altruismo ed egoismo, e in conclusione avviene una manifestazione, un'espressione intensiva dei miei analisi di questi due aspetti, due qualità. Quando mi trovo nel ragionamento con i miei amici al seminario, io per prima cosa ingrandisco le mie qualità molto di più. Secondo io da loro raccolgo, io allargo me stesso per il fatto che io assorbo da loro. Quindi qui avviene una cosa, un sviluppo molto a più livelli dell'uomo, della personalità dell'uomo, della comunicazione, del controllo con altre persone. Domanda da Ucraina: come allargare in maniera più ottimale? Come, quando si intende per esempio in strada, come, se cammino per strada, come posso comportarmi così? Come posso utilizzare questa cosa? Perché a me mi influenza la strada? Non ho capito, Gerard. Sì, non lo so. Allora io inizio a guardare attraverso il sistema di unione, attraverso il sistema del completamento reciproco, tutto ciò che io vedo in strada. È interessante se io posso vedere attraverso di me tutto ciò che accade davanti a me come una manifestazione di queste due forze che mi disegnano davanti a me, vario tipo di quadro. Guardate, se io mi trovo in un cerchio durante il nostro seminario, davanti a me ci sono per esempio 9 dei miei amici, partner, compagni. In qualche maniera sono avversari, qualcuno che vede un avversario, come possiamo competere in qualche maniera per trovare risposte giuste? Cioè, qui esiste una enorme quantità di opposizioni e di accordi. Se io mi trovo in strada invece, perché non posso vedere in ognuno di loro che si sveglia qualche sentimento? Lo stesso partner, lo stesso compagno, contro o pro, non ha importanza in che maniera loro reagiscono, questo è importante. E se io posso reagire come una persona vicina o meno. L'egoismo non me lo permette, ma se diversamente io lo avrei guardato, all'improvviso io avrei visto dentro di lui il mio, una persona cara, una persona di famiglia. Come io immediatamente cambio il rapporto, l'atteggiamento verso di lui. Ecco, questo, bisogna giocare con questo che continuamente proprio questa inclusione di start-stop, l'ingresso e uscita, dazione e ricezione di esprimere il mio rapporto con le altre. Allora diventate molto più morbido. Diventate più elastico, diventate molto più morbido, più flessibile col mondo. E col fatto che voi desiderate questo sguardo, inizierete a vedere la forza che costruisce tutto questo quadretto davanti. E tutto questo davanti lo fa girare questo quadro, questa immagine, solo per il fatto che si vede la manifestazione del creatore. Dietro a questo quadro si inizia a vedere la forza che controllo. Nel gruppo, in ciò che riguarda il gruppo invece, dov'è qua il gruppo? Che cosa lei considera come gruppo? Dice Artyom. Dov'è qua il gruppo? Che cosa va considerato il gruppo? Ridice. In strada tu intendi? Dice Rav. Allora, domanda di Sasha Angelov. Non capisco di cosa parla, dice Rav. Allora, letteralmente, noi dobbiamo mantenere la tensione che abbiamo iniziato il congresso. Perché, allora, tu leggimi tutta la domanda, allora non capisco di che si parla. Io ho capito in strada, dov'è qua il gruppo? Dove, in strada, dove si trova il gruppo? Nel contesto del chiarimento di queste tensioni che noi cerchiamo di raggiungere dopo il congresso, dov'è qua il gruppo? Che cosa può fare il gruppo? Il gruppo si possono considerare quelle 10 persone con le quali io sto insieme a ragionare il nostro atteggiamento, il nostro rapporto. Il gruppo può essere anche quelle decine di persone che erano al nostro congresso, quei cerchi. Lì, per esempio, c'erano 120 o 120, 130 gruppi da 10. Questo anche questo è un gruppo del suo genere che lavora insieme sotto uno stesso compito, fare domande, e tutti erano corrispettivamente in qualche maniera in uno stesso pensiero, stessi scopi, non ha importanza che c'erano diverse lingue, certamente, ma se ne occupano della stessa cosa. In questo tempo loro interagiscono, loro aiutavano l'uno con l'altro, erano nello stesso campo. I nostri campi di intelligenza, di sensazione, si incrociano, si intersecano. Interagiamo così l'uno verso l'altro e poi questi campi non hanno, in un certo senso, qualche legge del rifiuto, del rigetto, come un campo della fisica, per esempio, in alcuni campi il quadrato di distanza vuol dire che si allontana, c'è la tensione, la pressione, c'è questa legge del quadrato. Qualunque altra unità di misura, ma qui invece no, perché questi campi dei desideri non diminuiscono in base alla distanza. Per questo, se c'è chi domanda Angelov a Boston, se lui sta lì, l'altro invece sta in Alaska, oppure terzo lì sta, che non so, in Kentucky, non so dove, in Australia. Loro comunque fanno un gruppo, cioè loro possono entrare nel contatto che noi abbiamo sentito tra di noi, a questo contatto, parte, a questo congresso, se loro lo hanno sentito, se loro possono dentro di loro ricreare, ricostruire di nuovo, far sviluppare, così come quando tu sviluppi una cosa, non ho capito che. Allora si supera queste distanze, distanze sotto virgolette, perché tutti questi ostacoli che appaiono, allora se loro al sopra di questi ostacoli si innalzano, si elevano allo stesso stato, allora certamente loro saranno a un livello buono, spirituale. Allora ritorniamo alle domande virtuali, Chartium, rimaniamo sempre in questo stato dopo il congresso, come mantenerci? Domande dalla sala, per favore. Costa, dai. Domanda così: noi parliamo dell'uomo, l'uomo che reagisce, si collega col gruppo, persona in strada, ma che cos'è questo uomo? Chi è che vede? Chi è che sente, reagisce, sceglie? Noi diciamo io, tu, lui. Chi è questo qua? Non ho capito la domanda, diceva. Chi è che sto io che dentro di me sceglie? Sì, dice Costia. Chi è che reagisce? Chi è che è in strada che reagisce? Non c'è questo uomo. Ma lui continuamente di un altro. Sì, questa è una manifestazione dell'uomo, del creatore, manifestazione, dice Rav. E questo è un risultato collettivo di tutta l'umanità, di tutto il desiderio umano. Che cos'è questo? Che cos'è che reagisce? Questo dipende da dove si trova l'osservatore, dice Rav. Se l'osservatore sono io, allora posso dire così: tutto ciò che io vedo adesso intorno a me è una manifestazione del creatore, è così lui che sta giocando con me, da una parte. Dall'altra parte, tutto ciò che io sento al di fuori di me è parte della mia anima. Dentro di me io sento ciò che sento dentro di me, sono i miei Galgaltavainaim, sì. Tutto ciò che sento al di fuori di me sono le parti che io ancora non le posso unire, attaccare, perché tra me interiormente, personalmente, e quelle parti esteriori esiste questo egoismo che non mi lascia percepire in maniera corretta, cioè la mia anima generale si è frammentata in due parti, una delle parti io la percepisco come mia e la seconda parte invece no. Ecco, non sento che è mia, anzi, al contrario, la sento opposta a me, contraria a me, la odio, ha detto, non l'amo, non voglio sentire proprio come una cosa mia. Ecco, questo inganno è stato creato in maniera artificiale dentro di me e io devo in qualche maniera io dovrei sentire come una parte mia, in realtà è mia, però non c'è dentro di me questa sensazione, talmente tanto che io creo un danno a queste esistenze intorno a me, quelle intorno a me, animato, vegetale, animale, a vario tipo di oggetto umano, io con questo sento, mi sento al contrario, uno che gode, ricevo il piacere del fatto che faccio un danno a qualcun altro, ma come può essere così? Cioè, io più sono superiore a loro, più io li opprimo, più li utilizzo, io più godo, cioè, differenza tra interiore e esteriore. Per le mie parti, io mi sento più confortevole, più felice, più contento, godo da questa cosa. Cioè, questo è un maligno talmente grande, un male talmente grosso, che è come per dire un autoinganno terribile. E l'uomo poi si chiama le sofferenze dell'inferno, che l'uomo dopo inizia a scoprire che tutto ciò che lui ha fatto del male, tutto ciò che ha fatto nel mondo, non per equilibrare lui stesso, tutto questo se l'ha fatto lui stesso agli elementi più vicino a lui, anche più vicino dei suoi figli, di tutti i suoi familiari, cioè i chelimi per lui diventano i più cari che ci siano. È uno stato terribile, ma è così come una specie di pagare i peccati che dà all'uomo la possibilità di cambiare. Ed ecco, dipende da come si guarda ciò che si trova al di fuori di me. Oppure Ein Old Milvado, non ce ne sono tranne a lui, oppure parte della mia anima, ma sostanzialmente questa è la stessa cosa. Quando noi ci uniamo insieme, l'uomo con la metodologia cabalistica, quando si avvicina al creatore, si uniscono insieme con tutta la creatura e del creatore, allora certamente non c'è differenza tra di loro, il creatore che mi faceva vedere le mie stesse parti, che iniziano a diventare la stessa cosa. Allora chi è che controlla qua? Il secondo giorno del congresso ho ricevuto un grande regalo dal creatore, mi sono rimasto sdraiato sul materasso e da qui appare la domanda. Adesso noi cerchiamo di parlare della connessione tra del mantenimento della connessione. Ci saranno altri ostacoli della connessione? Allora chi è che ha detto questo un attimo? Dice Rav. Secondo l'esperienza, dice l'amica. L'esperimento, anche qui c'era pratica. Allora, come noi possiamo interpretare bene gli ostacoli, che nonostante ci siano sempre di più ostacoli, poter unirci sempre di più, superare questi stati? Come per dirti, dice Rav. Bisogna superare. Indubbiamente ci saranno dei problemi, ci saranno degli ostacoli, indubbiamente. Ma questo dipende di come li guardi, come li vedi. Se tu da prima sei pronto a loro e capisci che al di sopra di loro tu ti elevi per davvero, allora tu non ti inventi niente di a proposito, ma accetti in maniera già preparata. E da prima prepari per loro il gruppo, l'ambiente. Insomma, tutto. Io mi ricordo come mi preparavo io per l'operazione. A me mi hanno detto vari tipi di no, problemi, non è chiaro quello che ci sarà. Ci sarai tu o non ci sarai tu? Esisterai dopo l'operazione o no? Io così con calma sono andato a questo. Io mi sono autostudiato. Tutto dipende di come tu ti sintonizzi a questi ostacoli, perché sono elevamenti che vengono dati. Senza ostacolo non possiamo elevarci senza. Che vuol dire ostacolo poi? Non c'è di per sé un ostacolo. Questa forza egoistica che prima ti spingevano avanti e tu in maniera egoistica venivi spinto, allora qui il creatore qui ti aiuta a decidere. Lui toglie questo egoismo, tu rimani assolutamente senza energia. Non hai niente da fare, non sai dove andare, non sai cosa fare. Non sai cosa fare, metti a dormire o svegliarti, stai bene. No, nemmeno il bene te lo danno, il benessere non te lo danno. Ecco, questa sensazione di mancanza di forze, non è che non forze, ma non desiderio, cioè vuoto, il vuoto così, proprio così, enorme, grosso vuoto dentro, ti è stato dato per poterlo riempire adesso, ma non con egoistico, ma una forza anti-egoistica. Apposta, di proposito, è stata tolta questa forza che prima ti muoveva in avanti perché a te ti è stato dato come un regalo. Adesso ti manca che il gruppo ti dia un piccoletto scatto, una piccola spintarella in avanti. Cioè, da prima noi dobbiamo lavorare col gruppo, aiutare, investire come nella banca. Allora tu, quando ce l'hai le forze, puoi prendere da lì, dal gruppo, e continuare a esistere. Sì, ma per esempio, al congresso io stavo sdraiato e volevo capire cosa sta succedendo, ma quando un animale invece non mi dava il pensiero, perché io pensavo allo stomaco come sta male, come fare così che io, in certo senso, nonostante mi sto male, al mio animale, quello più importante che io ho adesso, di pensare degli amici, del gruppo, dell'unione e così via. Sì, mi ricordo, anch'io ho avuto questi stati. A me Rabash mi ha trascinato a casa dopo una yasva, dopo un dolore di stomaco serio che mi prendeva spesso, e lui mi ha portato a casa, ha mandato lui a casa. No, dice, no, tu non vai a casa, tu vieni da me. Allora io sono salito da lui, anche se io assolutamente non volevo andare da lui, allora mi ha detto, vieni qui, siediti e studieremo. Hai capito? Che stati, cioè dei dolori pazzeschi che non riuscivo a sopportare. Anche tuttora ho certi dolori. E riguardante questo, io non riuscivo, non potevo studiare. Lui stava, mi leggeva e io non potevo fare niente. C'erano degli stati diversi, altri, migliori, ecco, simili al tuo. Sì, questi sì, ci sono. Bisognava andare alla lezione e sopportare questo? Sì, se tu puoi, dice Rao. Se tu puoi, sì, io non so se puoi. Dopo 20 minuti già era finito il seminario, dice l'amico. E poi sei andato via dopo 20 minuti. Anche questo va bene, se ho portato 20 minuti. Questo ti dà una specie di collegamento. Sì, questo serve. Nella continuazione della domanda di Kostia, con le persone esteriori, se c'è qualche una pesantezza insuperabile. Nel lavoro del gruppo ci sono sempre degli ostacoli, ma per prima cosa tu li percepisci come di più elevati, più superiori, più buoni, più bravi, che capiscono che significa l'altruismo, e appaiono certi stati che tu vedi che questi non sono ragionevoli. Tu certe sciocchezze ti mettono in testa dall'alto che non riesci a capirle. E poi vieni in strada e tu vieni considerato lì al negozio, per esempio, tu capisci che questo è lo stesso formato dell'ostacolo, ma non riesci a superarlo. Che cos'è che manca qui? La preoccupazione della divulgazione, fare che cosa? Che cos'è questo? Non possiamo lavorare con l'Eva Evan, sembra una cosa che si manifesta che non si riesce a superare. Vedere dietro a questo il creatore, dicevo. Tu questo non lo vedi, tu stai guardando le persone. Per questo a te sembrano che loro fanno qualche cosa, ma loro vengono controllati da qualcuno. Chi è che li mette in moto a loro? Chi è che fa nel gruppo qualche cosa di suo? Sì, nel gruppo, sì, chiaro. No, perché il gruppo è controllato? In strada che? Tu vedi ognuno di loro e consideri che ognuno di loro ha libertà di scelta, lui sa cosa sta facendo? Non so, vanno, girano te e basta. Eh sì, ma mantenere è difficile, dice Rav. Dipende come ti sintonizzi, come ti prepari, dice Rav. Allora, domanda seguente, ciò che diceva Sasha Legitim, in continuazione di ciò che hanno domandato i ragazzi, il congresso in certo senso specialmente ha fatto uno sforzo una sensazione forte, quello che accade nel gruppo, nel mondo, con tutti questi cataclismi, in un certo senso dipendono da me, che reagiscono ai miei cambiamenti interiori. Domanda seguente: io ho la libertà di scelta che realizzo in qualche maniera, influenzo ciò che accade intorno a me. Dove in questo quadro la libertà di scelta degli amici? Io influenzo su di loro e poi da dove prende questa libertà di scelta? C'è io, il creatore, c'è il mondo tra me e il creatore. Ecco, che cos'è questa indipendenza degli amici di ciò che riguarda la libertà? Non ce n'è una cosa del genere, dice Rao. Non c'è indipendenza negli amici, sei tu da solo, l'uno a uno, col creatore. In questo caso sei tu. Dipende dalla posizione dell'osservatore, come nella fisica quantistica. Come tu guardi queste visioni, queste dimensioni, si realizzano davanti. E soltanto questo ti parla dentro di te. Noi non possiamo adesso capire, assorbire, assimilare, apprendere e rappresentare dentro di noi la multidimensionalità del mondo spirituale, perché non ce ne abbiamo dentro di noi questi kelim, non ce n'è questa cosa. Per questo non lo so come esprimere questo, non è possibile. Domande così personali, aspetti di questo mondo. Non ce ne sono tranne a lui, 10 Sefirot, così via, infinito, così via. Non lo possiamo rappresentare diversamente. Cioè, allora è giusto, dice l'amico, quando ogni attimo che sia possibile atteggiarmi con tutto ciò che accade intorno a me, dipende da me 100%. Se tu così te lo stai fissando, dice Rav, esattamente come nella fisica, se tu ti fissi sul fatto che dipende da te, se dipende dal creatore, allora dal creatore, se dagli altri, allora dagli altri, ma tu devi fissare un certo parametro, altrimenti tu volerai. Ecco lì la donna che vuole domandare. Nella continuazione della domanda di Kostia. Mi hanno detto che, in un certo senso, ci sono due parti interiori. Quella parte che io percepisco come me stesso, io devo prendere quell'altra parte che non percepisco. Lei ha detto, in un certo senso, in qualche maniera. Come dipende allora? Io devo chiedere al creatore, devo farlo con l'aiuto dell'ambiente, in un certo senso, io devo percepire queste parti che al momento attuale io vedo come estranee. Allora, che cos'è che sta accadendo là? Come lo posso percepire questo? Con l'aiuto di che cosa? No, 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 con la preghiera, dice la signora. No, no, la preghiera, no, no, no. Lei se lo può dire soltanto che così Kabbalah dice del fatto che una volta quando io correggerò le mie qualità, proprietà e desideri, allora io scoprirò che tutte queste parti che si trovano davanti a me, inanimato, oppure questi camminanti correnti che corrono intorno a me, sono parti della mia anima, non parti mie, ma parti dell'anima. Allora, ok, dice signora, se sento in un certo senso, se tu senti questo, allora vai dal psichiatra, dice Rao. Sì, vabbè, se lo senti questo, io lo domando così, se io l'uomo inizia a sentire questo, dice la signora, allora lui è già. Allora perché bisogna andare dal psichiatra? Che cosa si inizia a sentire? Non voglio parlare più su questo tema, diceva Rav, perché questo si intende le persone che veramente hanno raggiunto una correzione seria, spirituale. Allora va bene, dice la signora, grazie. Consiglio di non immaginarsi che voi già vi trovate in questo. Questo assolutamente ti butta fuori dalla realtà. Allora, hanno consigliato la lezione di riascoltare. Sì, dice Rav. Noi oggi praticamente finiamo. Oggi la serata di adesso c'è la lezione, poi il seminario. e poi abbiamo praticamente abbiamo, si interrompe. Poi abbiamo lezione del mattino, io mancherò, io devo volare. Io giovedì mattino non sono più alle lezioni, venerdì mattino. Sì, venerdì mattino mi sembra sì, che già faccio lezione lì al congresso, ma non di giorno, ma durante la giornata, venerdì e sabato, e poi io letteralmente immediatamente rivolo qui, ritorno qui per Yom Kippur, per Sukkot. Domanda da internet. Ma noi abbiamo, dice Rav, abbiamo al seminario, dopodiché al congresso italiano. Ciò che riguarda riguardare le lezioni, ciò che riguarda le lezioni, interromperò, altre attività speciali, altre attività dal centro, voi avete tutto il tempo di ripetere tutte queste lezioni. Come io raccolgo l'utilità maggiore, dice Artyom, immaginarmi con i partecipanti, non ho mai ascoltato le lezioni, dice Rav. Non lo so cosa di meno dirvi, ma sapete, leggere Stalin, allora che ne uscirà fuori? Che devo ascoltare io, leggende di Stalin? Ma io pensavo che si può ritrasmettere la registrazione delle mie domande, allora io da lì posso fare anche un libro. Questo sarà un libro secondo il quale si può fare dappertutto dei seminari. Io considero che semplicemente bisogna tornare, entrare in questo spirito, sentire i dialoghi che c'erano prima del seminario, perché c'è lì un'ora o quanto è, e poi c'è il seminario. Io penso che tutto questo blocco di ascoltarlo, quanto erano 6-7 ore, bisogna ripeterlo. Domande femminili, anche le donne hanno partecipato, si sono unite a Kiev, hanno domandato riguardo il congresso a Kiev, che sono unite insieme al seminario. Domanda: quando io sto con le donne in cerchio, loro sono il mio gruppo, devo in qualche maniera mandare pensieri alla parte maschile? No, che ci avete bisogno di uomini? Non servono nessun uomo, nessun maschio, assolutamente no, soltanto con le persone che sto, mi relaziono. Per le donne, con le donne non ha importanza, ma se noi possiamo non guardare più nessun sesso, non guardare più, non distinguere il sesso, c'è davanti a me un certo desiderio, e questo desiderio in certo senso a me mi trasmette i suoi pensieri. Sarebbe molto bello, nessun problema. Quale qui maschile o femminile dei sessi? È soltanto una cosa fisiologica, niente di più. Io non considero che le donne in questo possono fare peggio degli uomini. Se loro vogliono veramente elevare, loro lo possono fare, sì, certo. Nessun problema. Loro, non so perché, loro considerano che loro non possono fare. Questo li tira sempre giù in basso. Ma se veramente, parlare sul serio, non c'è nessun... Se si potesse annullare questa esteriorità, che non dia fastidio, tutte queste immaginazioni esteriori, io allora non penso che tra le donne ci sarebbero stati dei partner anche molto bravi. Io li conosco. Martinez da Riga domanda: io penso per tanti una domanda importante, questi stati che abbiamo sentito nel lavoro nel cerchio, come che ogni attimo bisogna essere in questo stato, in questo lavoro del seminario. Ma di questo abbiamo parlato, dipende come l'uomo guarda il mondo. Se tutto il tempo... Che vuol dire seminario? E al seminario io entro nello stato tale che in questo tipo di spirito comune che mi aiuta con una grande intensità iniziare a me di analizzarmi, di autoanalizzare. e per questo nel breve tempo io posso passare vario stato, includendomi con gli altri, loro dentro di me e all'insieme, questo vivere insieme, non posso nemmeno esprimere come in qualche maniera verbale, ma questo tutto avviene dentro di me, ecco, questa frizione che viene sempre trittato. In questi stati io posso essere con me stesso anche andando per strada e nel pensiero trovandomi nel contatto con gli altri. Bisogna cercare di fare lo sforzo. Non c'ho altri consigli. Elementi di sostegno ci sono qui, dice Artyom. Elementi di sostegno, niente, perché il sostegno è come un partner che ti sostiene. Appena ti molla, allora caschi giù. Partner, senza il gruppo tu come il ballerino che cade dalle mani. Allora, meglio un altro consiglio. Questo è il miglior consiglio per Martinez. Allora, uno sguardo più globale, Vladimir da Mosca, in che maniera lei vede la prossima tappa del sostegno reciproco? Qual è il nostro ruolo nel mondo? Io vedo che noi saremo spesso a fare questi seminari. Io vedo che io ho le forze di volare da un posto all'altro posto, che fa questi seminari in vario posto, in vario posto del mondo, che sia più comodo per i nostri amici. Non è che da volare da un posto lì di centinaia di persone, ma io personalmente con una piccola squadra di 3, 4, 5 persone di volare in un posto dove ci sono più persone. Cioè, io considero che senza questi seminari noi non potremo avanzare. Ecco, questi congressi dovremo farli spesso, ma perlomeno una volta al mese. Riguardante la divulgazione del 99%, Costantin da Canada domanda: ciò che si è raggiunto il gradino al congresso profondo, cosa fare con la divulgazione per il 99%? Noi dobbiamo occuparcene di questo. Quei gruppi che considerano che sono in grado, non sono in grado, loro non devono occuparsene. Quelli invece che possono inventarsi giochi, scrivere materiale, loro se ne devono occupare. Cioè il gruppo si deve dividere in persone che possono ognuno fare certi lavori in base alle proprie qualità per poter servire il 99%. Ci sono le persone che possono andare, possono essere uomini e donne, oppure al contrario, le donne sono più preferibili che gli uomini perché ispirano questo antagonismo, non fanno magari tante domande e così via, non allarmano tanto le persone. Quindi io considero che bisogna qui dare la possibilità a tutti di partecipare in quei stati, di non obbligare la persona. Se lui ha paura, se non ha dentro di lui questa base interiore per uscire fuori e mettersi a far divulgare. Insomma, l'insegnante è una specie di talento, deve avere il talento. Bisogna anche insegnargli, però deve essere comunque una specie di cuscino per questo, di ammortizzatore per questo. Per questo nel gruppo, se c'è qualcuno di questo, allora investire in loro. Allora chi non può, non può, senza obbligarli. Loro possono aiutare, portare le cose, aiutare. Anche questo è un lavoro necessario, non è per niente peggio dell'altro lavoro. Voi dovete, in maniera seria, di occuparvene di quelle possibilità che ci sono davanti a voi, di non frenare. Prima del congresso italiano, Jacob da Germania, con quale intenzione lei ci propone di venire al congresso e come utilizzare ciò che abbiamo raggiunto al nord Israele? Io considero che il congresso italiano deve essere non inferiore né peggiore, non più debole di quello del nord Israele. Questo è un gruppo molto serio, tanto più se riceve un rinforzo ancora dall'Europa. Io li amo tantissimo, già abbiamo fatto dei congressi in Italia, io conosco anche quei posti dove siamo fermati, lì c'è il nostro amico che ha il suo albergo, che ci siamo fermati a casa sua all'albergo, cioè dei posti conosciuti, persone che noi conosciamo già secondo lo spirito, siamo tutti insieme e poi il paese passa una grande crisi, tanti problemi, per questo ci sono dei messaggi perché sia ben fatto. Io a questo credo, loro hanno fatto una grande preparazione, questo anche è importante. Ed inoltre io ho degli incontri, io ho gli incontri con i rappresentanti della comunità europea, dal Parlamento europeo, in questo giovedì, e poi ci saranno un'ora e mezzo di interview in televisione, queste due azioni grandi, molto serie. Poi dopo questo c'è il gruppo, quindi io vado con tante speranze ed in questi rapporti di partecipare, di esprimere il proprio parere riguardante la crisi e i problemi, ciò che a loro interessa, quello che vogliono loro, e così lavorare anche col gruppo. Allora un'altra domanda facciamo? Sì, prego. Due domande. Uno, durante il seminario io mi sono preso che le risposte degli amici mi sembravano più convincenti di quello che ho sentito da lei, anche dopo che lei ho sentito la sua risposta. Molto bene, dice Rav, molto bene. Sì, è possibile. Allora domanda, durante il seminario lei sente il focus del gruppo? Sì e no, dice Rav. C'è possibilità che lei sente delle risposte molto più, sì, più di successo che le mie, dice Rav, che sono più convincenti, dice. Sì, dice Rav, io so questo, ma loro sono più di successo, più belle delle mie, perché esprimono meglio il loro pensiero del mio. Essenzialmente questo com'è? No, perché l'essenza non cambia, certamente. Che significa non cambia l'essenza? Loro possono rispondere al livello più basso del mio, ma più meglio, lo esprimono meglio, cioè più vicino alla gente, più vicino alle persone. Io pensavo, dice amico, focus del gruppo, ho sentito come delle risposte, di raccogliere delle risposte di un successo. Sì, sì, io sono per questo, dice Rav, non so però come organizzare questo. Io sono d'accordo che si raccolgono queste risposte, può darsi che qualcuno deve le rielaborare, deve vedere queste, comporre, fare il montaggio, non lo so, questo c'è un grande lavoro dietro a questo. Non penso che questo... Sì, questo è interessante, però può darsi, ma il mondo muove talmente tanto in avanti, velocemente, che non abbiamo il tempo per questo. Noi dovremmo semplicemente tenerci di questi cavalli per non farci cascare, altro che fare altre cose. Sì, è venuto Martin, ha partecipato al gruppo virtuale e alla fine di estate noi andremo nella spiritualità. Allora voglio dire che sì, noi abbiamo superato i problemi col coordinatore. Un'altra previsione, se ce lo dà per favore, perché questo ci aveva ispirati a tutti, che ecco adesso, a tutti che aspettano adesso, quindi noi consideriamo che abbiamo superato la spiritualità. Sì, io mi è rimasto un secondo, allora, quindi ti devo spiegare in un secondo. Allora, io penso che secondo quel punto che abbiamo raggiunto, che veramente ci ha spinto molto forte, che noi ci annulliamo noi stessi, che noi ci annullassimo. Il problema in che consiste? Di annullarsi. Se io questo lo posso fare, allora io sono dopo il Maxon. Allora io penso che questa sensazione che abbiamo ricevuto oggi ci dà questa base, queste fondamenta. E adesso bisogna semplicemente così fare uno scatto, due o tre volte di fare lo scatto. A me sembra così. E il tempo, quando sarà fatto questo, io penso che in qualunque lezione, anche le lezioni del mattino possono avvenire questi stati, ma si deve nascere in un certo stato di crisi. Devono essere comunque questi dogli del parto. Questo ancora ci manca a noi. Allora non abbiamo sperato. Quindi quanto dobbiamo aspettare? Le attese del parto, dice Rav. Allora ci lasciamo per un po', ci vediamo tra 2 ore, tra 45 minuti.